Ti benediciamo, ti lodiamo e ti ringraziamo, Padre, perché tu ci hai chiamato e ci chiami a partecipare attivamente al disegno d'amore che tu hai sull'umanità. Ci vuoi protagonisti e ti ringraziamo perché hai stima di noi, hai fiducia in noi, non hai paura dei nostri limiti, delle nostre incapacità di essere fedeli. Grazie perché per accoglierci e per portarci a questa comunione di intenti con te hai voluto mandare il tuo figlio Gesù Cristo. Ti ringraziamo perché attraverso Gesù ci fai conoscere il tuo volto. Signore Gesù, noi ti ringraziamo e ti lodiamo e ti benediciamo perché tu sei presente, vivo in mezzo a noi. Tu, fedele al progetto del Padre, ti sei consegnato per noi, per riscattarci dalla morte. Grazie perché tu ci vuoi vivi, ci vuoi in piedi, ci vuoi collaboratori fedeli. Grazie anche a te, Spirito Santo, perché tu ci conduci, ci guidi, non ti stanchi mai di noi, ci vuoi portare alla pienezza della verità. Ti chiediamo di toccare il nostro cuore e di trasformarlo perché diventi un cuore di figlio. E preghiamo anche te, ringraziamo te Maria perché hai accolto il ministero di madre e lo stai svolgendo e lo svolgi con fedeltà totale. Donaci di essere davvero dei figli sul modello che tu ci hai mostrato e ci mostri in Gesù. Amen. Siamo a quello che viene chiamato il prologo, il saluto iniziale e poi l'esordio e leggeremo dunque e ci soffermeremo sui primi 5 versetti del capitolo primo. L'ho intitolato così, un saluto che è un programma. Se voi avete già visto altre lettere, abbiamo visto, se vi ricordate, non solo la prima lettera ai Corinzi, anche la seconda lettera ai Corinzi, già dalle prime battute c'era già qualcosa che toccava i temi che Paolo avrebbe svolto. È come se Paolo, mettendo a posto le prime righe della lettera, è come se introducesse già le note che danno l'avvio alla sinfonia, no? Che si svilupperanno. Comincia così, notate bene, Paolo, io traduco e non preferisco cambiare il nome perché in italiano voi trovate Paolo, Apostolo, e in effetti in greco c'è scritto Paulus Apostolos, allora vedete che non è tradotto, io preferirei tradurre invece Paolo inviato, perché apostolo vuol dire inviato, quindi Paolo inviato. Non da uomini, né a motivo oppure per incarico di un uomo. E comincia San... Notate bene che San Paolo presenta quattro caratteristiche dell'essere apostolo, del suo essere apostolo, in pochi istanti, ha quattro caratteristiche, due negative e due positive. State attenti, ve lo rileggo. Paolo, inviato non da uomini. Prima caratteristica, non da uomini, né a motivo oppure per incarico di uomo, nessuno mi ha incaricato, quindi secondo, quindi non sono stato inviato da uomini, non sono stato inviato per incarico di uomo, ma per incarico oppure a motivo di Gesù Cristo, quindi terza caratteristica, quindi due negative, non, ma a motivo di Gesù Cristo e a motivo di Dio Padre. Quindi abbiamo già quattro caratteristiche di un apostolo. E questo ci fa capire che Paolo comincia a presentarsi, notate bene che anche altrove Paolo, se voi leggete altre lettere, trovate Paolo, apostolo di Gesù Cristo, alla chiesa tal dei tali, eccetera, ma apostolo vuol dire inviato da Gesù Cristo, mandato da lui, eccetera. Qui invece c'è una sottolineatura particolare. La sottolineatura è proprio che quando uno comincia il suo, esordisce il suo discorso cominciando a precisare ciò che non è, quando succede così? Quando tu devi difenderti perché circolano voci sulla persona, sulla tua persona, per cui è come se Paolo dicesse: attenzione, non è come vi è stato detto che io sono inviato da uomini, cioè che in realtà ho degli interessi umani dietro, oppure da, per incarico di qualche uomo, qualcuno che mi ha mandato per, perché circolava probabilmente questo. Questi giudaizzanti che sono arrivati hanno cominciato a diffondere questa notizia, ma Paolo non è un vero apostolo, ecco, quindi è qui tutto il nucleo, no? Cioè l'accusa, se io voglio screditare il valore di ciò che Paolo dice, devo screditarlo nella sua persona, e ma in nome di chi viene a predicare, chi l'ha mandato? E quindi continua, quindi sono stato mandato a motivo di Gesù Cristo, cioè con il, per incarico di Gesù Cristo. Quindi è interessante perché poi Paolo sottolineerà, no? Che il suo è stato un incontro vero con Cristo. Quindi chi sono gli apostoli? Chi sono? Sono coloro che sono stati chiamati da Cristo. E Paolo potrà dire a chiare lettere: io sono stato chiamato da Cristo. Gli apostoli hanno visto Cristo e Paolo può dire: io ho visto Cristo sulla via di Damasco, ho visto Cristo. Quindi Paolo ha tutte le caratteristiche per essere apostolo, perché ha visto Cristo, è stato chiamato da lui, è stato inviato a motivo e per incarico suo, lui non si è autoincaricato. Infatti lui dice: cosa devo fare, ricordate, no, sulla via di Damasco, cosa vuoi da me, no? E dice: vai nella via, eccetera eccetera, ti verrà detto cosa devi fare. E quindi, ma notate bene, per incarico di Gesù Cristo, il quale a sua volta è incaricato da Dio Padre. E comincia subito col cherigma, cioè con chiarezza. Chi è questo Gesù Cristo? È colui che è stato inviato dal Padre, che lo risuscitò dai morti. Quindi già una prima affermazione chiara. Qual è il centro di tutta la buona notizia? È Gesù che è vivo. È la vita di Gesù. Gesù è il vivente. Quindi, attenzione, il Padre lo ha risuscitato dai morti. Notate bene che viene usato il verbo egeiro, svegliare. Ricordate... Egeiratos, che lo ha risuscitato dai morti. E notate bene, Paolo qualche volta cosa fa di solito? Dice: Paolo, Silvano, Timoteo, eccetera, e gli apostoli e gli amici vi salutano, eccetera, no? Cioè, mette tutte... Qui questa volta è diverso, guardate come cambia la cosa. Qui è interessante, perché vi faccio notare le diversità di come l'inizio di questa lettera già introduce tutti i temi. Quindi Paolo comincia a sottolineare: non sono solo. Quindi mette in risalto, prima cosa, sono inviato da Dio, non sono venuto per mio conto, non sono venuto con calcoli umani. Seconda cosa, che cosa sono venuto a dire? L'annuncio di Cristo che è vivo, ma non sono da solo. Cioè è importante la mia comunione con la Chiesa, con i fratelli. Infatti dice, è la prima volta che dice, e i fratelli tutti che sono con me, non alcuni fratelli, tutti, pantes. Mai ha usato un'espressione del genere, nell'altra lettera non si trova mai Paolo che parla di tutti i fratelli che sono con me. Cioè chi sono i fratelli che sono con me? Non sono certamente soltanto Timoteo, Sila, eccetera, quelli che erano, ma sono tutti i cristiani con cui lui si sente in comunione, potremmo dire la Chiesa, capite? Vedete già che Paolo esprime da una parte il mandato di Dio, la centralità del cherigma, che è quello del Gesù Cristo risorto, ma non è un cherigma che si è inventato lui, ma è in comunione con tutti i fratelli, tutti, tutti. Ricordate, qui viene in mente un po' il discorso di Gesù, la preghiera di Gesù all'ultima cena, no, di Giovanni, che tutti siano una cosa sola, come tu Padre sei in me, io in te, che anch'essi siano una cosa sola in noi, perché siano perfetti nell'unità. È tutto un tema dell'unità quello di Paolo. Cioè, questa gente che è venuta a sconvolgere queste chiese della Galazia è venuta a distruggere l'unità. Ricordate che ancora al centro della lettera ai Galati lo troveremo, quando Paolo dice non c'è più né greco né giudeo, non c'è più né uomo né donna, non c'è più né schiavo né libero, per dire Gesù è venuto a fare unità, c'è un'unica grande famiglia, non esistono persone divise, separate, no, questi sono venuti a separarli in casa, sono venuti a distruggere, sono venuti a rovinare, a rompere, mentre Gesù è venuto a unificare. Io sono in comunione, quindi, con tutti i fratelli. A chi scrive? Allora, alle ecclesiais, tais ecclesiais, alle comunità della Galazia. Cioè, quindi vuol dire che non sta scrivendo a una comunità. E come vi dicevo ieri sera, ci sono tanti piccoli villaggi, non sono tanto che so una grande comunità, che so comunità che si trova ad Antioche di Pisidia, oppure no, sono le comunità del nord, probabilmente, questi piccoli villaggi dislocati, quindi sono diverse comunità che lui ha evangelizzato, ci sono tante piccole ecclesiais, no? Tais ecclesiais, alle chiese, alle comunità della Galazia. E che cosa dice Paolo a questi? È interessante, si ferma lì, non so, è la prima volta che Paolo, non so, qualche volta dice alle comunità che sono in cammino, paroichiais, no, che sono in cammino, che sono, e che sono benedette da Dio, e che sono, no, questa volta, tac, secco, comunità e basta, le chiese della Galazia. Poi aggiunge, grazia a voi, caris, caris, min, grazia e pace. Da chi vengono queste grazia e pace? Vengono da Dio. Notate bene, sono i due doni fondamentali che fin dall'Antico Testamento esprimevano la vita che Dio vuol dare. La grazia è la sua stessa vita, è il suo amore. E notate bene perché usa la parola grazia, poteva usare altri termini. E tutto il tema è quello della grazia, cioè la gratuità. Siccome coloro che vengono, questi rimestatori che sono arrivati a creare problemi, parlavano invece di legge, legge di Mosè, è chiaro che non è più grazia. Perché? Perché io ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto questo, ho messo in pratica tutti i 600 rotti precetti e dunque ho meritato la salvezza, quindi non è più la salvezza gratis, è una salvezza che ho pagato. Ho fatto tutte queste opere buone, 1, 2, 3, 4, 5, e boh, sono a posto. Invece no, Paolo anche qui, vedete che tocca tutti i temi, no? Quindi il tema della sua missione, del suo essere inviato, il non essere autocefalo, non è uno che è lui che decide tutto, che fa tutto, perché improvvisamente ha avuto una santa illuminazione particolare, no, è in comunione con i fratelli, predica Cristo risorto, ma viene anche a dire, guardate che io a voi, io dono la, vengo ad augurarvi la gratuità che viene da Dio. Cioè la salvezza è un dono gratuito e viene dal Padre, il quale non ce l'ha fatta pagare. Qual è questa grazia che viene dal Padre? È Gesù, è il dono gratuito, è il dono dei doni, no? Quindi Paolo sottolinea subito, quindi grazia a voi e poi pace. Anche qui non è causuale, intanto vabbè che probabilmente il saluto grazia e pace era un saluto liturgico che era in voga nelle comunità cristiane iniziali. Tuttavia c'è qualcosa di più qui, credo. In fondo Paolo viene a fare esattamente, ad augurare esattamente l'opposto di quelli che hanno fatto coloro che sono arrivati a sconvolgere, quindi a togliere la pace. No? Ricordate, è il saluto di Cristo risorto. Paolo parlava di Cristo risorto poco fa, no? Cristo è stato risuscitato dal Padre e quindi fa come Cristo, il quale apparendo ai suoi dice pace a voi, ecco la pace, una pace che viene data gratuitamente, è la pace che vuol dire quindi la unificazione dei dei due estremi che sono diversi, fuoco e l'acqua, vi ricordate, no? Shalom, eh? Il fuoco e l'acqua che vengono tenuti insieme dal bilanciere, cioè il fuoco che potrebbe essere gli ebrei, l'acqua che possono essere i pagani, ma insieme, quindi ecco la pace, questo Dio che è il Dio della pace, spesso sempre Paolo parla di il Dio della pace sia dei vostri cuori, questo Dio che è il Dio che è pace, che è colui che è venuto a riconciliare, a farci uni, a farci diventare una sola cosa, no? E allora, pace da Dio Padre nostro. E di Cristo, del Signore Gesù Cristo. Quindi questa pace viene da chi? Viene dal Padre, questa grazia viene dal Padre. E perché dice e da Gesù e dal Signore Gesù Cristo? Perché non è direttamente dal Padre, non è una linea diretta, c'è un mediatore. L'unico mediatore è Gesù Cristo. Anche qui un altro tema che svilupperà. Il mediatore non è Mosè, non è la legge, è Gesù Cristo. È lui il mediatore. È l'unico mediatore. Se tu sostituisci a Gesù Cristo la legge, rendi inutile Gesù Cristo. Neanche gli angeli sono mediatori, ne parleremo. Se anche un angelo venisse a dirvi un Vangelo, una buona notizia diversa da quella che ho detto io, sia maledetto, sia anatema, cioè sia messo a rogo, sia distrutto, sia fatto a pezzi, insomma. E nessuno può dire una cosa diversa perché? Ma perché l'unico mediatore è Gesù Cristo. Questa pace e questa grazia e pace che vengono da Dio, nostro Padre, sono però per mezzo di Gesù Cristo, di Gesù Cristo, del Signore nostro. Notate bene che non parla solo di Gesù Cristo, ma del Signore Gesù Cristo. La parola Signore è ancora sottolineatura che Gesù è il risorto, perché il titolo Kyrios, non diciamo Kyrie eleison, è il titolo che viene dato a Gesù, che vuol dire il Signore, cioè è Dio, che viene dato a lui dopo l'ascensione, cioè dopo la Pasqua. Dopo la Pasqua Gesù diventa il Signore, non è più il figlio dell'uomo, cioè il debole, il fragile, ma è diventato il potente, perché ha vinto la morte. Prima era il figlio dell'uomo, ricordate, fino alla Pasqua Gesù è il figlio dell'uomo. Dopo la Pasqua Gesù diventa il Kyrios, il Signore. Ricordate che sulla riva del lago, Giovanni cosa dice quando vede il capitolo 21 di Giovanni, che abbiamo finito di leggere stamattina, no? Quando vede sulla riva del lago Gesù, Giovanni dice, è il Signore, non dice è Gesù, è il Signore, è il vincitore, è il risorto, e lo vede al mattino, all'alba, cioè quando finalmente la luce ha cominciato a risplendere, perché Gesù è colui che porta la luce. E allora dice, nel Signore Gesù Cristo, e va avanti, non finisce lì con Gesù Cristo, e dice che ha dato se stesso per i nostri peccati. Allora, all'inizio ha parlato di Gesù che è il risorto, il Padre ha fatto risorgere Gesù, lo ha risvegliato, ma chi è questo Gesù risvegliato dal Padre? È colui che ha dato se stesso per i nostri peccati. E qui c'è il riferimento alla passione, morte, giovedì e venerdì santo. Quindi non puoi escludere, ricordati che la salvezza viene attraverso la passione, non attraverso la legge. E qui vedete che pochi versetti, però c'è già dentro una specie di sintesi, una specie di sinfonia, no? Sapete che nelle opere c'è la sinfonia che anticipa tutti i temi che verranno sviluppati nell'opera, le opere liriche. Per cui uno comincia a sentire quel quarto d'ora, 10 minuti di musica, che sono un po' il riassunto di tutti i temi che l'autore svilupperà. E qui abbiamo un po' questo come il prologo, che è il prologo di Giovanni, pensate, il prologo di Giovanni, anche lì. San Giovanni nel prologo ci sono tutti i temi che poi verranno sviluppati nel Vangelo di Giovanni. Il tema della luce, il tema della lotta a luce e tenebre, il tema Gesù che è la vita del mondo, il tema della libertà, della giustizia, il tema del giudizio, cioè c'è dentro proprio già tutto. cioè accenna, solo accenni, però anche qui San Paolo in breve mette dentro tutto, no? Dicendo che appunto Gesù è colui che ha dato se stesso per i nostri peccati, per strapparci dal secolo presente. E poi aggiunge malvagio. Cioè, è curioso perché usa poneru, ec tua ionos tu enestotos poneru. Il secolo enestotos presente, poneru. E notate bene che è la stessa parola che troviamo nel Padre Nostro. Liberaci dal male. Apotu poneru in greco nel Padre Nostro, liberaci dal male, cioè è il malvagio, dove qualcuno dice che non è solo, se voi guardate il Padre Nostro nella versione della CEI, lì si discuteva, allora di che male si tratta? È il male morale? È il male inteso, siccome è un maschile, potrebbe voler dire male morale, oppure vuol dire anche diavolo, il maligno. Infatti qualche volta liberaci dal male, liberaci dal maligno. Cosa hanno fatto i traduttori della CEI? Hanno tagliato la testa al toro, hanno scritto liberaci dal male con la M maiuscola, per cui uno la prende come vuole. Io ti do pane e brodo, te lo bagni come vuoi tu. Fai zuppa, fai altre cose, quindi ognuno scelga quel che vuole. Siccome però, ecco, quindi avendo fatto, è come se fosse poneru con la P maiuscola, no? Comunque liberaci dal male con la M maiuscola. E quindi anche tu, potremmo dire, da questo secolo presente, dove il poneru non è solo che è malvagio il secolo, ma è un po' il secolo del principe di questo mondo. Viene in mente San Giovanni, no? Quando dice ora è il tempo, ora è, c'è in atto, è qui, è presente il principe di questo mondo, cioè colui che ha una logica che è diversa dalla logica di Gesù, non più la logica del dono di sé, dell'amore, ma la logica dell'emergere, la logica del contare, la logica del valere, che è tutta la logica trasmessa da questi pseudo apostoli che sono arrivati a creare scompiglio nelle comunità della galassia. Vedete che anche qui ci sono questi, questo secolo presente, cioè questo modo di pensare che è il modo di pensare degli arrampicatori, no? Del potere a tutti i costi, del riuscire anche a scapito degli altri, pur di fare a pugni e di qualunque tipo di doppiezza, eccetera, no? Pugnali nella schiena, veleni di ogni tipo, lo conosciamo, no? Assistiamo giorno dopo giorno a questo sistema, no? Allora, questo è Gesù, è venuto a strapparci da questo, cioè il motivo è interessante, qual è il motivo dell'incarnazione di Cristo? Perché è venuto? Perché è morto in croce? Per strapparci da questo tipo di logica. La logica nuova è quella dell'amore che si dona, la vecchia logica, che è mortale, che è malvagia, ricordate che parlava di morte, no? E quindi è venuto a strapparci, notate bene che il verbo è proprio quello dello sradicare, no? Noi eravamo appiccicati, tirato via, un po' come l'ostrica, che come si chiama, le patelle che sono attaccate allo scoglio, no? Che per tirarle via, sradicarle letteralmente, noi siamo attaccati a questo mondo, che quindi è venuto a sradicarci da questa logica, a tirarci via da questa logica del secolo presente, malvagio, ma non secondo il suo criterio, cioè dove ci vuol portare il Signore? Kata to zelema tu teu. E qui viene in mente sia fatta la tua volontà, zelema su, la tua volontà. Anche lì in greco nel Padre Nostro c'è sia fatta la tua volontà. Allora, secondo la volontà di Dio, Padre Nostro. Cioè Gesù è venuto a compiere la volontà di Dio. Mio cibo è fare la volontà del Padre mio, ricordate, no? Il discorso dopo la Samaritana. Maestro mangia, io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete. Tutti dicono, ma l'avrà mangiato, l'avrà portato da mangiare mentre noi eravamo fuori a comprare, qualcuno di soppiatto gli ha portato qualche panino, brioche, cappuccino, e Gesù dice, ah, no, mio cibo è fare la volontà del Padre mio. Oppure ancora, Gesù lo dice nel Tempio, Luca, no? Non sapete che devo essere nelle cose del Padre? Cioè, la mia scelta è quella della logica del Padre, è la logica del perdermi. È la logica del donarmi, non è la logica del conservarmi, non è la logica dell'emergere, ma è la logica del chicco di frumento che è caduto in terra, muore e produce frutto. E quindi ecco lo zelema, Gesù è venuto a vincere questo secolo malvagio, questo presente secolo malvagio, come? Con, secondo la volontà, cioè volontà possiamo dire, il beneplacito, quel bene che piace al Padre, perché finalmente si riveli, no? Si riveli che cosa? Infatti al Padre, non agli uomini, eh? Perché cos'è? Qual è la logica del secolo presente? A chi va la gloria? Agli uomini. A chi va il successo? Agli uomini. Al Dio di questo mondo, chiamiamolo così, no? E qui invece a Lui la gloria verso i secoli dei secoli, è sempre il famoso eis, ormai l'avete imparato a memoria questo eis, cioè è una gloria che pian piano arriva a conquistare tutti i secoli dei secoli, cioè è una gloria che più tu la porti e la diffondi, più arriva, noi diciamo nei secoli dei secoli, ma eis è un verso, è un ingressivo, è un cammino di gloria. E che cos'è la gloria? San Paolo parla, cioè qui è un testo, un tema, potremmo dire una frase quasi antico testamentaria, no? Visto che i suoi contestatori che arrivano qui in questi villaggi della Galazia parlano continuamente di Mosè, dell'Antico Testamento e delle scritture, Paolo si rifà a una frase antico testamentaria che si trova spesso nei Salmi, è il Dio a cui va la gloria dei secoli, e poi finisce con Amen. Quindi è proprio una specie di frase liturgica con cui Paolo vuol concludere questa sua questo suo ingresso nella lettera. E che cos'è questa gloria? Anche qui la gloria, che cos'è nella lingua ebraica? Voi sapete già, ormai seguendo per secoli e secoli le solite storie che vi dico, avete capito che gloria, kabot in ebraico, vuol dire peso, cioè finalmente Dio abbia peso nella vita dell'uomo, abbia peso in questa storia. Chi crede di aver peso e non ha nessun peso? È l'uomo. L'uomo si crede Dio, l'uomo che si illude di essere qualcuno, ma il vero peso è quello di Dio, è Lui che ha peso, perché è il peso dell'amore, l'amore che si dona, l'amore che è il senso di tutto. Ecco, io credo che già fermarci su questi cinque primi versetti c'è veramente da esaminarci a lungo, no? E vedere un po', anche qui, aprire il cuore, io penso allo stupore, alla meraviglia, che cosa Dio fa per noi, cioè in fondo non è tanto, perché in fondo questa lunga frase, perché di fatto è come un'unica lunga frase, cioè sono solo tante virgole, almeno nel greco, ci sono delle virgole che sono state messe in due punti, un certo punto, ma non, la frase è unica in greco, in una lunga frase, lunga sette righe, per un testo che ho qui io davanti in greco, ma è una frase che vuole esprimere già tutta una specie di meraviglia, di stupore, di ringraziamento di fronte alle cose belle che Dio sta facendo, come il nostro Dio ci porta ad andare controcorrente, come la presenza di Gesù risorto viene a cambiare tutte le cose e a trasformare la mia vita. Quindi già io penso che possiamo già, dopo aver visto che il progetto viene da Dio, viene da Dio, che questo progetto è un progetto ecclesiale che tocca tutti i fratelli. È un progetto che ti presenta la risurrezione e la morte di Cristo e il dono totale di sé, e quindi questo progetto non può se non portarti a dire adesso io cosa faccio di fronte a tutto questo. Cioè Il che cosa faccio è in fondo il risvolto morale di tutto quello che hai capito, no? Se ho capito tutto ciò che il Signore mi ha rivelato, se ho intuito la bellezza di ciò che Lui ha compiuto e sta compiendo, chiaramente devo aprire il mio cuore alla speranza, alla gioia e devo cominciare a vivere tutto quello che Lui mi ha dato. Quindi la domanda che noi possiamo fare è: che cosa desidero e voglio? Che cosa, dopo aver meditato tutto questo e aver contemplato questa meraviglia che Dio sta facendo per me, che cosa devo cominciare a fare? In che maniera posso orientare la mia vita? Come posso diventare un testimone di Cristo risorto con la mia vita? Guardate che diventare Cristo, testimone di Cristo risorto non vuol dire andare in giro a fare le prediche su Cristo risorto, ma far vedere che la mia vita è una vita alternativa rispetto alle altre vite che ci sono nel mondo, che le mie scelte sono scelte che vanno controcorrente. In effetti, quando vedono i cristiani che vivono in un certo modo, i pagani dicono: ah, hai visto, sono cristiani. Non solo perché loro andavano in giro a parlare di Gesù Cristo, no, no, questi vivevano in un certo modo. Vivendo in questo modo, gli altri erano stupiti e dicevano: ma, è certo, vivono come Cristo, sono cristiani. Cioè, vivono questa vita nuova di cui parlava Cristo. Questa comunione, questa fraternità, questo amore reciproco è un amore che veramente non può se non venire da Cristo risorto. Cioè, se Gesù sta facendo e attuando le stesse cose di cui Lui ha parlato e che Lui ha attuato quando era visibile in mezzo a noi, se continua ad attuarle vuol dire che è vivo, no? Come facciamo a dimostrare che Gesù è vivo con la nostra vita? Non c'è mica bisogno di fare le prediche, no? Non è che Gesù risorto mette fuori il cartello con scritto "stiamo lavorando per voi", come fanno in certe città, no? Mettono giù i cartelli, no? E poi vedi che i lavori non vanno avanti, però c'è scritto solo questo, no? Stiamo lavorando per... Gesù invece no, opera in silenzio, discretamente, ma cambiando il cuore dell'uomo e trasformando e convertendolo. Certo che l'altro dice: ma come hai fatto a convertirti? Non so cosa è successo. Se è successo questo vuol dire che lui è ancora vivo, perché continua a fare le cose che faceva prima. Ricordate Giovanni e Pietro che salgono al Tempio e trovano l'uomo che è infermo, no? Come facciamo a sapere? Infatti quando vengono interrogati, infatti Pietro deve spiegare, dice: uomini di Israele, poiché vediamo interrogati sul beneficio arrecato a un uomo che era infermo, sappia chiaramente, con certezza, la casa di Israele che non è a causa nostra, ma è a causa di Gesù Cristo. Vuol dire, Gesù che voi avete ucciso, in realtà è ancora vivo, tant'è vero che sta operando come prima. Questo è il senso. Quindi se noi facciamo vedere che Gesù è vivo perché sta operando come prima in noi, e c'è gente che è ancora disposta a dare la vita per Lui, allora la gente si stupisce: ma come fai? Pensate cosa vuol dire, non so. La testimonianza di tanti santi del nostro epoca, no? Anche bambini, anche ragazzi, no? Penso a un santo di cui è stato recentemente aperto il processo di beatificazione, morto a 15 anni, Carlo Acutis, che non è cioè un ragazzo che è morto in una settimana di leucemia fulminante, a 15 anni, una settimana, ma ha lasciato una traccia solo nel suo diario, le cose, niente di straordinario, un ragazzo che amava l'informatica, intelligentissimo, bravissimo, eccetera, ma le cose che diceva, quando uno dice l'Eucaristia per me è l'autostrada che mi conduce al cielo, capite, oppure quando parla di originalità, no? Quando dice, c'era lì il foglio, no, quando parla dell'originalità, dice, noi, cioè Dio ci ha fatto originali, uno diverso dall'altro, e la nostra società cerca di farci tutti uguali, no? E un ragazzo che a questa età dice queste cose, no? Per prima di 15 anni, siamo di fronte, vi leggo alcune frasi, no? Non io ma Dio, per esempio. Oppure, perché gli uomini si preoccupano tanto della bellezza del proprio corpo e non si preoccupano invece della bellezza della propria anima? Un'altra frase. La conversione non è altro che lo spostare lo sguardo dal basso verso l'altro, dal basso verso l'alto. Basta un semplice movimento degli occhi.
Come si chiama? Che non
conosco. Carlo Acutis, morto a Milano, morto a Monza, comunque in ospedale. E poi ancora, più Eucaristia riceveremo e più diventeremo simili a Gesù, e già su questa terra pregusteremo il paradiso. O ancora, non l'amor proprio ma la gloria di Dio. Che giova all'uomo vincere 1000 battaglie se poi non è capace di vincere se stesso con le proprie corrotte passioni? La tristezza è lo sguardo rivolto verso se stessi, la felicità è lo sguardo rivolto verso gli altri, verso Dio, scusate. Tutti nascono come degli originali, ma molti muoiono come fotocopie. Ecco, quindi per dire, ecco, interessante. Allora, quando tu vedi queste cose, dici, allora Gesù è risorto, allora Gesù è vivo. Sta dicendo le stesse cose che diceva allora, sta facendo le cose che faceva allora. Cambia ancora i cuori delle persone. Capite? È questo. E quindi è l'impegno per noi questo. Alla fine, una conoscenza dell'amore di Dio che non si trasforma poi in vita concreta, in vita vissuta, capite che è soltanto una chiacchiera, è un bla bla, non serve niente.